È così 19, 31 minuti primi, giovedì 13 luglio del 2006, Onda Rossa 87.9, andiamo ad iniziare lo spazio informazione, il GR serale. E purtroppo anche quest'oggi si apre con la guerra, il versante si sposta dall'Iraq al Gaza per arrivare al Libano, continua l'offensiva di Israele in Libano, oltre 50 civili libanesi vengono uccisi. Si avvicina invece il G8 a San Pietroburgo, ma la repressione è già iniziata. E parleremo anche della striscia di Gaza, che viene sempre più divisa dall'esercito israeliano. Scontri anche nel sud dell'Afghanistan, 19 i talebani uccisi. A Mumbai esplosioni, centinaia di fermi, ma la polizia non ha piste concrete. E parleremo poi della Microsoft, maxi multa dall'Unione Europea, non rispetta le norme sulla concorrenza. Ci sposteremo poi in Italia andando a sentire una corrispondenza sul rapporto annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze. E ancora un di fronte alla Pisana della Regione Lazio, continua il presidio del coordinamento di cittadini di lotta per la casa. E infine andremo a sentire una corrispondenza, un aggiornamento sui mondiali antirazzisti che si stanno svolgendo e si svolgeranno fino a domenica a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. Quindi continua, dicevamo, l'offensiva israeliana dopo Gaza, adesso il sud del Libano, continua l'isolamento aereo, marittimo e terrestre del Libano, i bombardamenti israeliani che secondo le ultime stime provvisorie avrebbero provocato 52 morti e oltre 100 feriti, da quando ieri i guerriglieri Hezbollah hanno rapito 2 soldati israeliani e ne hanno uccisi 8. Tra le vittime libanesi vi sono almeno 50 civili, di cui oltre 15 bambini. Oltre a bombardare il sud del Libano, in particolare la valle della Beka, gli israeliani hanno danneggiato oltre 20 ponti, bloccato i porti libanesi, sostenendo che fossero usati per trasferire terroristi e armi alle organizzazioni operanti in Libano, e bombardando l'aeroporto internazionale Rafik al-Hariri, costringendo a dirottare i voli verso Cipro. 2 ore dopo il bombardamento dell'aeroporto, un elicottero israeliano ha lanciato un missile contro il quartier generale della televisione libanese degli Hezbollah al Manar, ferendo 6 persone. È stato inoltre colpito anche il ripetitore della TV a Baalbek, nell'est del Libano, una persona è morta e 4 sono state ferite. 11 invece sono i civili israeliani rimasti feriti dopo i 3 razzi lanciati dai guerriglieri Hezbollah contro la città settentrionale israeliana di Safed, nell'Alta Galilea. Sono saliti a 2 i morti e circa 80 i feriti israeliani in Galilea in seguito a questi bombardamenti degli Hezbollah. Sul fronte diplomatico, intanto, nulla si è concluso. Israele ha escluso qualsiasi scambio tra i 2 ostaggi israeliani, come già aveva escluso qualsiasi tipo di scambio con i palestinesi a Gaza, e in cambio appunto dei prigionieri sciiti libanesi che sono presenti nelle carceri israeliane, se ne parla anche qui a centinaia, come viene anche qui richiesto dai sequestratori. Al termine di una riunione d'emergenza del governo libanese, il ministro per l'informazione Ghazi Harriri ha detto la principale richiesta libanese, quindi del governo, è un cessate il fuoco globale ora e la fine di questa aggressione senza limiti di tempo. Ma su questo andiamo a sentire una corrispondenza che abbiamo realizzato, un commento di Stefano Chierini del Manifesto.
Questa situazione continua, mi sembra, peggiorare. La cosa evidentemente grave è che le reazioni dell'amministrazione americana, in parte, anche se diverse, quelle dell'Unione Europea, in effetti sembra che stiano dando spago e spazio a Israele per continuare questa azione di distruzione delle infrastrutture del Libano e poi in generale di destabilizzazione del Libano stesso, insomma anche a livello politico, no? Oltre che proprio fisico. E il fatto che sia stato, diciamo, attaccato un paese assolutamente sovrano come il Libano, colpito l'aeroporto, lì c'è stato posto un blocco, è un atto di guerra inaccettabile che dovrebbe essere condannato senza alcun dubbio. E invece purtroppo mi sembra che per ora le reazioni non sono all'altezza di questa, della gravità della situazione. Del resto era abbastanza ovvio che con quello che sta succedendo a Gaza e con il fatto che Israele rifiuta qualsiasi ipotesi stessa di trattativa, chiaramente la situazione non sarebbe potuta rimanere come era, no? E quindi evidentemente i palestinesi, libanesi, siriani, in generale tutti i popoli della regione, non era affatto scontato, come certi hanno cercato di illuderci, di far capire che accettassero passivamente di rinunciare ai loro diritti, alla loro terra, al proprio paese. E quindi chiaramente questo è un po' una conseguenza di questo tentativo dell'Occidente e più in generale della comunità internazionale di far pagare a Israele il prezzo dei progetti israeliani e basta, senza più mediare neppure tra le due parti. Insomma, l'illusione che già era propria dell'invasione dell'Iraq è che la forza militare possa risolvere i problemi, e la non volontà di esercitare alcuna pressione su Israele, che invece è il responsabile di questa situazione per non volersi ritirare dalla Palestina, dal Golan, dalle fattorie di Sheba. E la situazione in Libano sia particolarmente peggiori con il passare delle ore, anche perché noi non sappiamo esattamente bene cosa avviene nei villaggi del Libano del Sud che sono stati colpiti, sono colpiti. Fino a questo momento si parla di un 52 vittime, ma potrebbero essere ancora di più. E quindi direi che, a parte della gravità della violazione della sovranità del Libano, il blocco colpito l'aeroporto, il blocco navale per cui non si può andare neanche per nave, poi sono stati distrutti tutti i ponti praticamente del sud, con gravi conseguenze per la vita delle popolazioni, anche diciamo per quelli sopravvissuti. Tentativi secondo me di creare poi uno scontro anche interno al Libano, perché non credo che Israele punti anche a questo, per isolare la resistenza libanese, i palestinesi e in generale tutto il fronte che si oppone insomma a Israele, che si oppone anche ai progetti americani e francesi sul Libano.
E la Air Sinai, l'unica compagnia di bandiera egiziana a fare scalo in Israele, ha cancellato stamane i suoi voli su Tel Aviv in seguito all'attacco israeliano al Libano. Anche Egypt Air e la compagnia aerea libanese Middle East Airways hanno cancellato i loro voli tra il Cairo e Beirut. Israele proprio su tutti i fronti, anche su Gaza, militari di invasione israeliana continuano a bloccare la principale arteria stradale che collega il nord e il sud della striscia di Gaza, spaccando di fatto in due l'area. All'interno dell'ex complesso di insediamenti illegali ebraici di Gush Katif si sono insediati dei soldati israeliani al valico di Rafah, nel sud dell'area tuttora sbarrato. Oggi è deceduta un'altra donna palestinese di 27 anni, in attesa da giorni sul versante egiziano di poter entrare nella striscia di Gaza, come migliaia di palestinesi fermi nella stessa zona. Passiamo alla Russia. Si apre dopodomani il summit del G8 a San Pietroburgo per la prima volta, e la Russia a ospitare il vertice, cui è stata ammessa solo da pochi anni. L'agenda del vertice è concentrata soprattutto sul tema del mercato globale dell'energia. Si tratta di un tema particolarmente delicato, in quanto la questione delle risorse energetiche è all'origine degli ultimi conflitti bellici internazionali, dall'Afghanistan all'Iraq e forse anche dei prossimi, visti i venti di guerra che soffiano sull'Iran. Come in ogni G8, i movimenti si sono attivati anche in Russia per ostacolare le decisioni degli 8 governi. Riuniti da lunedì 11 fino al periodo del summit, il Social Forum russo organizza manifestazioni e incontri per proporre un'agenda alternativa a quella del G8. L'inizio delle mobilitazioni però ha visto subito partire un'ondata repressiva. Un centinaio di persone sono state arrestate già nel primo giorno del controvertice, a cui partecipano movimenti di ogni ispirazione, da quella nazional bolscevica a quella anarchica, e attivi su varie tematiche, dal lavoro all'ambiente. Per la Russia dunque si tratta di un palcoscenico importante. Putin, attraverso la repressione interna e le operazioni militari nelle regioni ribelli, vuole conquistare un ruolo importante nello scacchiere politico internazionale. Tutto ciò è iniziato già con la Cecenia, di cui ce ne parla un altro giornalista del Manifesto, Asrit Dakhli.
Non si possa parlare di un problema chiuso, sicuramente perché sia all'interno della Cecenia sia ormai in quasi tutte le repubbliche caucasiche c'è una forte opposizione diffusa al regime russo attuale. E il fatto che non ci sia più, penso che non ci si possa più parlare di una forza di guerriglia organizzata che gestisce militarmente questa opposizione è un altro discorso, ma le radici di questa opposizione restano tutte, anzi direi che si sono estese. Io sono sicuro che, per dire, anche soltanto 7-8 anni fa, il consenso rispetto al governo di Mosca nelle varie repubbliche caucasiche, del Nord Caucaso, insomma, fosse molto più elevato di quanto non sia ora, e la pericolosità di queste situazioni è andata aumentando. Oggi noi assistiamo a piccoli episodi di confronto anche armato, ma dappertutto però. Mentre una volta c'erano dei grossi episodi di combattimento, di resistenza militare, però essenzialmente concentrati nell'area cecena propria, adesso invece l'area cecena forse è più tranquilla di altre.
Tra l'altro la morte di Basayev arriva in un periodo particolare per la Russia, soprattutto sul piano geopolitico, perché tra pochi giorni si apre il G8 a San Pietroburgo. E allora ci chiediamo come possa essere speso da Putin il conflitto ceceno, appunto, nell'ambito internazionale.
L'appuntamento è indubbiamente molto importante per la Russia, simbolicamente perché è la prima volta che sul suolo russo viene organizzato un summit dei cosiddetti grandi del mondo, e non solo simbolicamente perché sono in ballo questioni abbastanza rilevanti che coinvolgono direttamente la Russia. La più importante di queste è l'ingresso di Mosca nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel WTO. Nel quadro delle discussioni che ci saranno lì, certamente il fatto che ci siano stati dei virgolette successi sul fronte della lotta in Cecenia conta molto, perché Putin sicuramente li presenterà, come li sta presentando, come un successo della lotta al terrorismo internazionale, non come un successo in un conflitto interno russo. Servirà per proporre l'esempio russo a livello internazionale. Si fa così, tant'è che noi abbiamo dei successi.
E nel sud dell'Afghanistan 19 talebani sono stati uccisi in scontri con le forze di coalizione. Il portavoce del governo riferisce che nella provincia di Helmand forze talebane hanno attaccato il villaggio di Nawzard, mirando a colpire un presidio delle truppe della coalizione. I commercianti del centro sono stati accerchiati e costretti a fuggire. Poi l'attacco è iniziato, la coalizione ha bombardato con la forza aerea, uccidendo appunto 19 persone. E almeno 350 persone sono state arrestate dalla polizia indiana perché sospettate di avere legami con la guerriglia indipendentista del Kashmir e di aver avuto ruoli diretti o indiretti nell'attentato di martedì scorso, che ha visto 8 bombe esplodere a Bombay, città di 16 milioni di persone, mandando in tilt l'intero apparato ferroviario della città e uccidendo 200 persone e ferendone altre 800. I fermati tuttavia non sono stati formalmente incriminati, a dimostrazione che non esisterebbero al momento prove contro di loro. E gli Stati Uniti hanno revocato oggi le sanzioni al traffico aereo da e con la Libia. Le restrizioni ai voli libici erano una ritorsione per l'attentato di Lockerbie del 1988 contro un volo della Pan Am, in cui morirono 270 passeggeri, di cui 189 americani. La sospensione della sanzione è stata annunciata a margine di una visita ufficiale a Tripoli, che si conclude oggi, di una delegazione americana. E l'Unione Europea ha chiesto al governo di Ankara, si parla di Turchia, di emendare un controverso articolo del suo codice penale che obbliga i giudici a condannare al carcere chiunque sia ritenuto colpevole di aver offeso il senso di appartenenza alla nazione turca. La richiesta sostiene in particolare le proteste della stampa turca, i cui giornalisti sono arrivati a imbavagliarsi in segno di protesta per dimostrare l'impossibilità di svolgere il loro lavoro a causa di questa norma. Il caso più noto è quello di Orhan Pamuk, il più famoso scrittore turco, condannato al carcere per aver scritto un articolo in cui faceva autocritica per le responsabilità turche nel genocidio degli armeni. È un duro colpo, viene sempre dall'Unione Europea, questa volta Bill Gates. La Commissione ha imposto alla Microsoft una maxi multa di 280 milioni di euro per la mancata applicazione delle correzioni indicate da Bruxelles nel marzo 2004 come rimedio per l'abuso di posizione dominante della società americana. L'antitrust dell'Unione Europea sostiene che la Microsoft non ha fornito una informazione completa e accurata sulla interoperabilità dei sistemi software. Il mancato rispetto di questa ingiunzione ha eliminato l'efficacia dei rimedi pro concorrenza. La Microsoft, neanche riesco a nominarla, ha fatto sapere che ricorrerà in appello. Abbiamo grande rispetto per la Commissione e questo processo, ma non riteniamo che questa sanzione, soprattutto di tale entità, sia appropriata al fronte della mancanza di chiarezza nella decisione originaria della Commissione e delle nostre prove di buona fede nel corso degli ultimi 2 anni. Ed è stato presentato un rapporto annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze. Nel 2005 sono morti per overdose 603 persone, un dato sottostimato perché non tiene conto dei casi in cui non sia intervenuta l'autorità giudiziaria. La causa del decesso è stata attribuita nella maggior parte dei casi all'eroina, è quanto emerge dalla relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze, presentato oggi alla stampa. Umbria e Lazio sono le regioni dove si registra il maggior numero di decessi. Dal documento parlamentare risulta un aumento dei detenuti per reati commessi alla droga, aumentano anche i tossicodipendenti ovviamente in carcere, circa il 29% del totale della popolazione carceraria del 2005. Andiamo a sentire una corrispondenza che ha realizzato Radio Onda d'Urto con Sabrina Molinaro, ricercatrice del CNR.
Quello che noi vediamo, abbiamo visto quest'anno, ma che stiamo vedendo da svariati anni, è che comunque il consumo di tutte le sostanze aumenta, quindi il segnale chiaro è che tutte le politiche repressive non pagano. Vediamo inoltre che nei paesi dove queste politiche non vengono attuate non si registra, cioè non vengono attuate necessariamente politiche repressive, ma si attuano politiche di riduzione del danno, non si registra un incremento tale. Per cui a fronte di questo quadro credo che le indicazioni che vengano date dal, non sta a me sicuramente dare delle indicazioni politiche, però le indicazioni che vengono date anche da questo governo sono quelle di seguire la strategia dei quattro pilastri. La strategia dei quattro pilastri è segnata già da esperienze più avanzate, tipo quelle della Svizzera piuttosto che quelle dell'Olanda, dove oltre al trattamento e alla riduzione del danno e alla prevenzione c'è anche una parte dedicata alla repressione del traffico e del, quindi di tutti quelli che sono i crimini correlati al uso delle
E parliamo di Roma. Ieri mattina una delegazione di massa degli occupanti del San Michele e del coordinamento cittadino di lotta per la casa si è recato sotto la regione e ha fatto pressione per essere ricevuta dal consiglio regionale in corso e discutere quindi sulla propria situazione. Durante la mattinata la polizia è intervenuta in maniera dura, caricando indiscriminatamente tutti i partecipanti al presidio per impedire l'accesso degli occupanti nella sede della regione. Il consiglio regionale è stato sospeso per organizzare un incontro con gli occupanti, che è stato però rimandato alla giornata di domani mattina. Nel corso della nottata, davanti al piazzale della regione, continua comunque la tendopoli. Andiamo a sentire una corrispondenza.
Sì, dunque, ieri mattina siamo arrivati con una manifestazione qui al Consiglio regionale della Pisana, che sapevamo essere un consiglio straordinario, chiedendo attenzione, insomma, per la storia del San Michele, per l'occupazione del San Michele, che si protrae ormai da 9 mesi e a cui, insomma, non si sta dando alcuna risposta. E il consiglio è stato momentaneamente interrotto anche a seguito di, insomma, tafferugli avvenuti davanti all'entrata, dove noi non stavamo neanche particolarmente forzando, ma sono arrivate guardie di finanza, carabinieri a rinforzare il cordone delle guardie private e immediatamente hanno esagerato. Insomma, c'è stato un incontro con tutti i capigruppo della maggioranza e anche tre assessori, la Storia alla casa, Braghetti agli affari istituzionali e la Tibaldi, assessore alle politiche del lavoro. E insomma, ci hanno riconfermato l'impegno che già avevano preso come Regione Lazio a trovare una soluzione, anche perché il complesso del San Michele è lo stesso che è sotto scandalo per tutti i numerosi arresti, eccetera. per insomma, l'uscita di fondi pubblici destinati alla sanità e insomma, lo scandalo Lady ASL, eccetera. E noi appunto abbiamo chiesto di costituire nello spazio delle IPAB, quindi le istituzioni pubbliche per l'assistenza e beneficenza, invece che l'esternalizzazione dei servizi della sanità, dei centri di assistenza alloggiativa e insomma una modalità di gestione del bene pubblico completamente diversa da quella che è stata approntata fino adesso sia dalla sinistra che poi ovviamente dalla giunta Storace. Insomma, su queste parole d'ordine sembrano essere tutti d'accordo, però poi si sta all'impasse solida a trovare soluzioni. Ci hanno rimandato a un incontro per domani, che sarà un incontro a porte chiuse tra Regione, Comune di Roma e undicesimo municipio, dopo il quale insomma ci faranno sapere. E quindi noi finché non, insomma, non sapremo che tipo di soluzioni ci prospettano rimaniamo qui in tendopoli permanente, tra l'altro anche con qualche difficoltà perché la Pisana di notte è veramente insomma faticosa.
E i mondiali per fortuna sono finiti e con esso anche tutti i festeggiamenti veramente che ci hanno lasciato allibiti, tuttavia in corso e sarà, lo sarà fino a domenica prossima un mondiale antirazzista, si svolgerà a Montecchio in provincia di Reggio Emilia, andiamo a sentire insomma così un redattore della radio che si trova lì, come quali saranno gli appuntamenti per i prossimi giorni.
Trovo ai mondiali antirazzisti a Montecchio, e la decima edizione, la prima volta per me, enorme prato del Parco Ensa a Reggio Emilia, vicino a Reggio Emilia, a Montecchio, con 22 piccoli campi di pallone su cui adesso stanno giocando almeno 10 squadre contemporaneamente. Di fronte a me, giusto per farvi capire cosa sta succedendo, due squadre tedesche, una si chiama Antifa e l'altra si chiama, tradotta dal tedesco, odio i nazisti, quindi questo già fa capire di cosa stiamo parlando, una manifestazione antirazzista che vede persone, uomini, donne, venire da tutto il mondo è letterale, perché basti pensare che due anni fa la Coppa è stata vinta, il torneo di calcio antirazzista è stato vinto da una squadra della Nuova Zelanda, migliaia, veramente migliaia di persone, almeno 2000 dentro un tendone, tutti quanti uniti da due motivazioni, da due attitudini, una è quella dell'antirazzismo e l'altra è quella del tifo calcistico, c'erano appunto almeno 2000 persone che alle 3 di notte cantavano una serie di canti da stadio, fondamentalmente contro la polizia e contro il razzismo e contro i nazisti. La serata di ieri è finita verso le 5 con un mega corteo che ha lambito i confini di Montecchio città, noi siamo a un paio di chilometri. Per chi nella giornata di domani, di sabato, di domenica, abbia intenzione di venire qua, posso dire che domani il pomeriggio sarà dedicato a uno speciale momento, il primo in questi 10 anni di mondiali antirazzisti, per cui è stato deciso di fare l'organizzazione, di fare una giornata, un pomeriggio dedicato non al calcio, bensì a tutte le altre tematiche laterali ai mondiali antirazzisti, che sono appunto quella dell'antirazzismo, quella del confronto tra le varie squadre, tra le varie esperienze che ogni squadra, che ogni gruppo di persone che interviene qui porta. Quindi ci saranno una serie di testimonianze di ognuna delle squadre. A me per esempio toccherà l'ingrato compito di rappresentare la squadra con cui mi trovo qui, appuntamento clou, che tra l'altro è iperreclamizzato in tutta la zona di Reggio Emilia, ieri venendo all'autostrada abbiamo visto parecchi cartelli, è il concerto della sera dei Mau Mau, preceduto da una serie di dibattiti e di approfondimenti nel pomeriggio, ma il vero giorno importante è il giorno finale, il giorno in cui ci saranno appunto le semifinali e le finali, che proprio perché questo è un torneo molto diverso dai mondiali che si sono conclusi, quelli veri, cosiddetti, tra virgolette, quelli degli sponsor e delle pay TV e così via, che si sono conclusi la settimana scorsa. Le semifinali e le finali non si giocheranno come le altre partite, che peraltro sono autoarbitrate con delle regole basate fondamentalmente sul rispetto reciproco, ma non si disputeranno, bensì ci saranno solo dei calci di rigori, e la cosa più bella è che la Coppa non la vince chi arriva primo, ma la vince chi arriva secondo, una cosa un po' simbolica per rappresentare come poi il calcio venga inteso qui semplicemente come una, più che una scusa, come un motivo di vita. Lo sentivo oggi in un dibattito a cui ho partecipato.
E dopo gli striscioni che abbiamo visto in questi giorni dei mondiali di calcio, sicuramente un'iniziativa interessante per chi volesse recarsi al mondiale antirazzisti, può visitare il sito dove trovate tutte le informazioni, www.mondialeantirazzisti.org. Ricordiamo, l'iniziativa andrà avanti fino a domenica. E con questo alle 19.56 minuti prima andiamo a concludere il spazio informazione di Onda Rossa anche per questo 13 luglio del 2006. Ricordandovi il prossimo appuntamento con l'informazione è per domani mattina alle 9.30, invece per quanto riguarda noi fra pochissimo con lo spazio comunicazioni.